File 7, pagina 51. La resistenza nei campi di sterminio. Può sembrare strano di primo acchito che nell'inferno dei campi di sterminio, dove dominavano solo la fame, l'umiliazione, la persecuzione e la morte, in un luogo dove tutte le energie pareva dovessero essere tese alla conservazione individuale dei deportati e dove era assolutamente proscritta la manifestazione di ogni pensiero politico e persino di ogni fede religiosa, dove infine un assembramento o una conversazione che fosse stata captata dagli aguzzini sempre in agguato poteva condurre alle forme più bestiali di eliminazione, ci siano stati degli uomini e delle donne che a rischio continuo della propria sopravvivenza abbiano saputo e voluto organizzare la resistenza. Eppure la volontà politica e l'educazione alla lotta che il fascismo e l'occupazione nazista dei vari paesi d'Europa avevano particolarmente accentuato fra le élite politiche e fra i combattenti per la libertà e la decisione altamente etica e umana di salvare moralmente se stessi di fronte alla brutalità di una inaudita persecuzione che tendeva a far perdere la personalità prima ancora che all'annientamento fisico del deportato, hanno creato le condizioni perché anche in quei luoghi di disperazione, di distruzione e di morte sorgessero delle organizzazioni con finalità politiche e solidaristiche. L'organizzazione politica naturalmente doveva seguire le norme ferree della clandestinità, perché sarebbe bastata la minima permeabilità o il minimo sospetto per mandare a sicura morte, come è ripetutamente avvenuto nei vari campi, un numero infinito fra i migliori deportati sospettati di attività politica. L'organizzazione resistenziale nei campi di sterminio SS assunse una duplice forma, di comitati internazionali cui partecipavano i rappresentanti delle varie nazionalità e di comitati nazionali in cui erano rappresentate le varie correnti politiche di pensiero dei singoli gruppi nazionali. In ogni singolo campo di deportazione questi comitati hanno avuto la loro storia, pur avendo una matrice di fondo comune nei fini e negli scopi che consistevano in questi punti principali. 1. Nella difesa della personalità umana, del proprio essere pensante, per impedire di cadere nell'abbruttimento e nella demoralizzazione. 2. Nella conservazione delle forze antifasciste, ribadendone i principi e riconfermando la necessità della lotta, sia per creare un muro elastico difensivo nei confronti dell'SS. La definizione di Eugen Kogon, nel suo volume Staat SS, che ritengo l'opera fondamentale sui KZ, sia per formare il nucleo dirigente che, al momento della liberazione, avrebbe dovuto prendere iniziative e promuovere e dirigere le opportune azioni nella lotta diretta e aperta contro le SS. 3. Nella ricerca e messa in atto di tutti gli accorgimenti per la difesa, nei limiti dell'ambiente di morte in cui ci trovavamo, della nostra stessa esistenza. 4. Nell'organizzare la solidarietà e gli aiuti fra i deportati. L'opera di organizzazione politica fra i deportati e l'azione per la conservazione della compattezza delle forze antifasciste è riuscita più facile e si è potuta meglio realizzare in quei campi di concentramento, come a Buchenwald, dove i detenuti politici, triangoli rossi, erano riusciti a impossessarsi del potere all'interno del campo, spodestando dai posti chiave i delinquenti comuni, triangoli verdi. A Mauthausen, invece, a Gusen, dove partecipai al Comitato Internazionale Clandestino e ho organizzato e presieduto il Comitato Nazionale, in termini ancora più assoluti, tutti i poteri all'interno del campo sono sempre stati, fino alla fine della guerra, saldamente nelle mani dei delinquenti comuni e quindi la lotta e l'azione organizzativa furono più difficili e pericolose. Naturalmente non vi era e non vi poteva essere una distribuzione specifica di competenza fra i comitati nazionali e quelli internazionali, ma va da sé che i comitati internazionali si occupavano in primo luogo dei grandi temi politici e della preparazione alla lotta finale contro le SS, mentre l'organizzazione della solidarietà e degli aiuti rientrava nei compiti specifici dei comitati nazionali. Circa il sorgere di questi comitati è doveroso riconoscere che i comunisti, forti della loro esperienza nella lotta clandestina nei vari paesi, della loro ferrea disciplina, indispensabili in questo genere di lotta, della loro esperienza nella vita dei campi, perché, a cominciare dai tedeschi, furono sempre fra i primi ad esservi deportati, e principalmente per l'unitario vincolo ideologico che li univa, hanno avuto una particolare incidenza nella formazione, organizzazione e attività dei comitati stessi. Con l'evoluzione e l'internazionalizzazione della vita dei campi di concentramento, attraverso la deportazione di cittadini dei vari paesi occupati dai nazisti, i comitati si ampliarono con la partecipazione delle varie correnti politiche antifasciste, che diedero un grande contributo all'organizzazione e all'estensione dell'azione dei gruppi che a mano si erano costituiti. È naturale ed era inevitabile che questi comitati, in ogni singolo campo di deportazione in cui vennero costituiti, abbiano avuto la loro storia e la letteratura sui vari campi alla quale, rimando, ci offre saggi che possono costituire una fonte preziosa per una sintesi organica della storia della resistenza nei KZ. Fatta questa premessa di ordine generale, indispensabile per inquadrare il tema, mi permetto di apportare il contributo dell'esperienza personale, acquisita attraverso i contatti con le forze politiche internazionali e con la partecipazione diretta all'organizzazione del Comitato Nazionale, nel campo di sterminio dove ho passato il periodo più lungo della mia deportazione, Mauthausen-Gusen. Sono stato fra i primi italiani ad arrivare in quel terribile campo nel febbraio del 44, dopo un periodo di quarantena trascorso al campo centrale di Mauthausen. Al mio arrivo a Gusen, con una quarantina di altri connazionali, vi trovai qualche decina di italiani che facevano parte di un trasporto di poco precedente e che, come me, erano disorientati e impauriti al primo contatto con quella realtà infernale. Di capitale importanza fu però la presenza di alcuni compagni tra i pochi superstiti di un campo di italiani provenienti dalla Francia, dove i tedeschi, dopo l'occupazione di quel paese, avevano effettuato arresti fra i combattenti della guerra di Spagna e fra l'emigrazione politica italiana. Tra quei deportati debbo ricordare i nomi di Carlo Mattiussi, di Diana e di Marco Brasca. La loro anzianità e la loro ormai collaudata esperienza nella vita del campo mi sono stati di grande aiuto nel superare la crisi iniziale e nell'ambientarmi in quella vita surreale. A poco, dopo il primo periodo di assestamento e con tutte le cautele della più rigorosa clandestinità che la situazione richiedeva, essi mi introdussero nell'ambiente politico del campo e mi misero a contatto con i più autorevoli personaggi della deportazione politica internazionale. Ho potuto, in tal modo, oltre che partecipare alla vita politica e internazionale del campo, acquisire i metodi, le forme e gli accorgimenti per costituire, sulla traccia dei comitati di altre nazionalità, anche fra i deportati italiani, che nel frattempo, con il susseguirsi dei vari trasporti, erano divenuti più numerosi malgrado le implacabili e periodiche decimazioni. Il nostro Comitato Nazionale, che conformemente a quelli della lotta di liberazione in patria, aveva preso il nome di CLN. Il Comitato era composto dai rappresentanti delle varie correnti politiche, comunisti, socialisti, democristiani, azionisti, eccetera. Vi partecipavano tra gli altri, oltre al sottoscritto che lo presiedeva, Marco Brasca, Emanuele Flora, Don Paolo Liggeri, prima del suo trasferimento ad Dachau, il povero Andrea Lorenzetti e qualche altro deportato. Gli scopi e le funzioni del comitato corrispondevano, nelle linee essenziali, a quelli più sopra enunciati. In primo luogo quello di costituire il nucleo in grado di creare le condizioni per lo sviluppo di una solidarietà umana tra i nostri connazionali, tanto più necessaria in quel luogo di disperazione e di degradazione, e che mirava essenzialmente ad aiutare gli uomini a restare uomini. A questo fine i membri del comitato, con l'ausilio di altri politici qualificati, mantenevano un continuo contatto con tutti gli italiani deportati, aiutandoli durante le crisi psicologiche, gli stati di depressione e di disperazione, stando particolarmente vicini ai nuovi arrivati per informarli della vita del campo, consigliarli sul comportamento, indicare loro gli accorgimenti necessari ad affrontare i gravi pericoli che in ogni momento si potevano presentare a ciascuno di noi e che potevano da un momento all'altro significare la nostra eliminazione. In questo clima, una delle prime e nostre più forti preoccupazioni era quella di provocare continuamente delle discussioni di carattere politico, culturale, storico o sui problemi del lavoro, per far fare e fare noi stessi una vera e propria ginnastica intellettuale, poiché era indispensabile impedire che il nostro pensiero cadesse nella monotona fissazione ed elucubrazione di cibo provocata dalla terribile morsa della fame. Altra attività di particolare importanza era l'azione diretta a impedire che i nostri compagni di deportazione e noi stessi cadessimo in un eccessivo pessimismo, che era, generalmente, premessa di demoralizzazione e morte sicura. A questo fine aveva una funzione determinante la conoscenza di notizie sul corso della guerra che frammentariamente arrivavano al campo, anche attraverso l'organizzazione saltuaria da parte di gente altamente qualificata che aveva allestito posti clandestini di ricezione radio. Per tutti basti citare in questa attività il francese Serge Chumoff, definito, fra lo strettissimo gruppo che ne era a conoscenza, il radiocronista del campo. Pagina 55.